Bene, siamo stati benedetti stamattina durante la lode e l'adorazione, ristorati alla presenza del Signore. E adesso vogliamo continuare ad essere ristorati dalla Sua parola. È molto significativo il programma perché per ogni oratore è stato dato un tempo. E io ho riflettuto su questo. E ho pensato che per fare le cose di Dio non abbiamo tutto il tempo, abbiamo un tempo. E questo tempo lo dobbiamo veramente investire con saggezza per portare frutto alla gloria di Dio, perché siamo stati trapiantati nel suo regno per portare frutto. E il tema che ci è stato affidato parla delle tempeste e come quando ci si trova in questa situazione, attraversando giorni difficili, se veramente noi, come abbiamo cantato, Dio possiamo dire che è il nostro pastore e in Lui non manchiamo di nulla. Se possiamo dire la stessa cosa quando attraversiamo le valli dell'ombra della morte, che Lui continua ad essere il nostro pastore. Ora è fondamentale l'argomento che trattiamo perché tutti quanti noi ci siamo trovati in difficoltà, chi in un modo e chi in un altro. Ma vogliamo subito passare alla parola di Dio e poi commenteremo in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione come affrontare le tempeste, come venirne fuori. La parte che mi è stata affidata è il capitolo 27 degli Atti, dal versetto 14, leggeremo fino al versetto 26. Ma poco dopo si scatenò giù dall'isola un vento turbinoso che si chiama Euraquilone. Ed essendo la nave portata via e non potendo reggere al vento, la lasciammo andare ed eravamo portate alla deriva. E passati rapidamente sotto un'isoletta chiamata Clauda, a stento potemmo avere il nostro potere alla scialuppa. E quando l'ebbero tirata su, ricorsero ai ripari, cingendo la nave di sotto. E temendo di essere gettate sulla Sirti, calarono le vele ed erano così portate via. E siccome eravamo fieramente sbattuti dalla tempesta, il giorno dopo cominciarono a far getto del carico. E il terzo giorno, con le loro proprie mani, buttarono in mare gli arredi della nave. E non apparendo né sole né stelle, già da molti giorni, ed essendoci sopra non piccola tempesta, era ormai tolta ogni speranza di scampare. Ora, dopo che furono stati lungamente senza prendere cibo, Paolo si levò in mezzo a loro e disse: Uomini, bisognava darmi ascolto, non partire da Creta e risparmiare così questo pericolo e questa perdita. Ora però vi esorto a stare di buon cuore, perché non vi sarà perdita della vita di alcuno di voi, ma solo della nave. Poiché un angelo del Signore, al quale appartengo e che io servo, mi è apparso questa notte dicendo: Paolo, non temere, bisogna che tu comparisca dinanzi a Cesare. Ed ecco, il Dio ti ha donato tutti coloro che navigano con te. Perciò, o uomini, state di buon cuore, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto, ma dobbiamo essere gettati sopra un'isola. Parola di Dio, che il Signore benedica la sua parola. E apre i nostri cuori per farci toccare da esse, perché la parola di Dio è sempre utile e sempre efficace e il Signore la manda per fare del bene a ciascuno di noi. Ripeto, io da un po' di tempo che curo la chiesa di Reggio Calabria e non mi piace perdere tempo perché so che non abbiamo molto tempo. E quando ci mettiamo con i fratelli a parlare, voglio sapere subito qual è il problema per vedere come applicare la soluzione. Non mi piace parlare attorno a tante cose, ma vogliamo subito andare al problema, alla difficoltà e poi, davanti al problema, alla prova, alla difficoltà, applicare la parola di Dio senza girare troppo attorno. Si perde troppo tempo a girare troppo attorno. Noi vogliamo andare veramente a spendere il nostro tempo su ciò che conta, su ciò che vale e se siamo qui. Io mi ricordo della fedeltà del pastore Ernesto Senior, che adesso non è qui, e se abbiamo l'opera a Reggio Calabria per la sua fedeltà, quindi lui ha saputo investire bene il tempo e adesso sicuramente sta vedendo il frutto e la ricompensa della sua fedeltà, del suo sacrificio, della sua rinuncia alle cose di questo mondo per piacere al Signore. E noi, poiché non abbiamo molto tempo, quel poco tempo che abbiamo lo dobbiamo sapere investire bene. E voglio dirvi che il cristiano deve camminare su, in particolare su due gambe. La prima deve avere un ottimo rapporto con il Signore. Questo è fondamentale e ce lo indica il segno della croce, che è in verticale e poi in orizzontale. Questo è fondamentale per ogni credente, per poter affrontare le prove, per poter compiere la volontà di Dio, come è accaduto a Paolo. Dobbiamo principalmente avere un ottimo rapporto con Dio. Se non abbiamo questo rapporto con Dio, davanti alle prove, alle afflizioni, davanti ai giorni difficili, cadremo. È importante assicurarci un tempo davanti alla presenza del Signore. Quindi andare al Signore, ricevere da Dio, farci lavorare da Dio, farci consigliare da Dio, avere questo tempo di comunione con Dio e poi fare il lavoro per Dio, facendo avanzare il suo regno nella nostra città, nella nostra chiesa, dove Lui ci ha chiamati. Quindi è fondamentale avere questo rapporto con il Signore, altrimenti non possiamo parlare delle prove e delle difficoltà. E parlo delle prove e delle difficoltà di fratelli e sorelle che stanno piacendo al Signore per compiere la sua volontà. Non parlo di difficoltà in cui noi ci cacciamo, non parlo delle tempeste in cui noi ci andiamo a cacciare per delle scelte, delle decisioni sbagliate. Parliamo delle tempeste seguendo il Signore e come il Signore interviene per tirarci fuori, per soccorrerci, per liberarci. E qui abbiamo un episodio e credo che è quello che accade a tutti quanti noi. Paolo doveva essere portato, questo era diciamo il senso di questo viaggio. Paolo era prigioniero, era deportato e doveva comparire a Roma davanti a Cesare. E quindi inizia questo viaggio, come inizia il viaggio della nostra vita. Quante volte Gesù dice passiamo all'altra riva, è un viaggio che dobbiamo noi percorrere durante questi pochi anni che abbiamo sulla terra, è un viaggio. E quindi Paolo inizia questo viaggio perché secondo la volontà di Dio doveva comparire davanti a Cesare. E così inizia questo viaggio e a un certo punto la situazione cambia. Si muove la nave e c'era un leggero vento di scirocco ed era tutto tranquillo, ma a un certo punto la situazione cambia, così come cambia la nostra. Noi viaggiamo, iniziamo questo viaggio, cullati dall'amore di Dio, dalla cura dei fratelli, e poi dopo un po' di tempo la situazione cambia. Ma è sempre lo stesso Dio quando le situazioni cambiano? Sì, perché il Signore dice nella sua parola che Egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno, e che il suo braccio non si è mai raccorciato, e che il suo dito è sensibile all'ascolto dei suoi figli. Ma il Signore vuole all'interno della sua casa che i figli siano ben piantati sulla riva delle acque dove scorre il suo fiume e vengono continuamente alimentati, rinfrescati, ristorati. Questo è fondamentale, altrimenti senza questa comunione non ce la possiamo fare. Prima di tutto è osservare il primo comandamento: ama il Signore Dio tuo con tutta la mente, con tutta la forza, con tutto il cuore, e poi il tuo prossimo, e poi gli altri. Ma io non posso amare gli altri, non posso fare il lavoro di Dio, non posso fare avanzare il regno di Dio senza attingere dalla sorgente della vita, che è Cristo Gesù, che è lo Spirito Santo in noi, che ci consiglia, che ci guida, che ci ammaestra. Quindi dobbiamo dare tempo al Signore per compiere l'opera sua. Tanto è vero che Mosè dice non farci partire se tu non vieni con noi. Era essenziale la sua presenza in Mosè. Lui non era preoccupato dei nemici, lui non era preoccupato degli eserciti, lui era preoccupato se la presenza di Dio era con loro. L'unica preoccupazione di Mosè era questa, che l'Eterno fosse in mezzo al popolo. E così che cosa succede? A un certo punto cambia il tempo, cambiano i venti E così, se prima camminavamo in maniera tranquilla, a un certo punto si alza anche nei confronti della nostra vita un vento contrario. Qual è lo scopo del vento contrario? Qual è lo scopo quando si alzano le onde? Cosa fa il nemico che è sempre all'opera? L'azione del nemico, sapete qual è? È quella di paralizzare la sua Chiesa, la Chiesa di Dio. La Chiesa di Dio. È quella di bloccare i ministri, bloccare i doni. È quella di fermare in qualche modo, e lui cerca con tutte le sue insidie di paralizzare la Chiesa del Dio vivente. E lui cerca di fermare questa generazione, ma ho una buona notizia, che lui non ce la potrà fare, perché il Signore alzerà una nazione santa, una nazione di persone, di uomini e di donne fedeli, che camminano alla sua presenza e che avanzano di forza in forza e di gloria in gloria, ma il nemico cerca di fermarci. E ci riesce quando noi non abbiamo questo rapporto intimo con il Signore. E quindi vedete, camminare con il Signore non è tutto rose e fiori, come ci hanno insegnato all'inizio. Non è soltanto pani e pesci. E quindi lui è il mio pastore quando mi porta, mi conduce in verdeggianti pascoli, quando mi conduce nelle acque tranquille, ma è il mio pastore anche quando attraverso la valle dell'ombra della morte. E io mi devo ricordare che comunque lui è lo stesso. Allora la vita di Paolo ce lo insegna. Paolo, sia quando era nell'abbondanza, sia quando era nella penuria, sapeva che ogni cosa cooperava per il suo bene, perché stava avanzando, compiendo la volontà di Dio. È il Padre nostro, che noi forse dagli evangelici l'abbiamo dimenticato. Padre, sia fatta la tua volontà. Prima Padre nostro, e poi, seguendo la tua volontà, sia fatta. E quindi nella vita di Paolo anche i minimi particolari erano visti da Dio come il compimento del progetto di Dio per la vita di Paolo. Quindi Paolo, quando si trova nelle tempeste, non è preoccupato più di tanto. Certo, era un uomo, si affaticava, certo era assalito dai pensieri di paura. Lui stesso ha vissuto tante situazioni veramente complicate. Veramente lui ha rischiato parecchie volte la sua stessa vita. Ma lui sapeva dove stava andando. Lui aveva iniziato il viaggio e sapeva che doveva raggiungere un obiettivo. Quindi il tempo di Paolo era quello. E lui ha cercato con tutte le sue forze di percorrere la strada fino in fondo. Ecco perché lui dice: io sono arrivato ormai. Ho raggiunto la meta. Ho fatto tutto quello che dovevo fare, tutto quello che il Signore mi ha detto. Adesso mi aspetta la corona della vita. E così lo Spirito Santo ci porta a volte in luoghi tortuosi, in luoghi dove noi non vorremmo andare. E se non abbiamo questa comunione forte con Dio, ci trovano spiazzate le prove, le difficoltà. E non capisco più, ma come il Signore fino all'altro giorno tutto era meraviglioso, tutto mi stava andando bene. Adesso problemi di natura familiare, problemi di natura personale, oppressione, problemi di natura economica, finanziaria, problema persino all'interno della Chiesa. E che cosa sta succedendo? E la barca incomincia a traballare, incomincia a prendere colpe, le onde si alzano. E se io non ho questo tipo di rapporto, rischio di affondare. Quindi l'unica sicurezza, l'unica garanzia che ci fa rimanere in piedi, i piedi sulla roccia che è Cristo Gesù, è questa profonda comunione con il Signore, e poi possiamo affrontare le difficoltà. E così Paolo, a un certo punto, si alza il vento e tutti i marinai, anche quelli esperti, temevano ormai di non avere nessuna speranza. Il cielo era coperto, non si vedeva il sole, non si vedevano le stelle, erano punti di riferimento per i marinai. Il sole di giorno, le stelle di notte, erano i riferimenti. Ma Paolo non aveva bisogno di questi riferimenti umani. Il riferimento di Paolo era Dio, era la parola di Dio. E Dio, in questo momento così drammatico, così tragico, gli parla. E dice: Paolo, erano 247 uomini su quella nave. Paolo, questa nave si sfascerà, si romperà questa nave, ma nessuno degli uomini che sono sulla nave perirà. E questi marinai si erano rivolti alle loro divinità, perché erano servitori di altre divinità, di altri dei, e quindi facevano digiuno a modo loro per attirare il favore delle loro divinità. Ma Paolo, a favore di Paolo, c'era l'Iddio vivente, e Paolo aveva ricevuto la parola, per questo dice ai marinai: state di buon animo, perché nessuno di voi perirà. La nave si frantumerà, perché? Perché prima di andare a comparire davanti a Cesare, la nave dove va a sbattere e si rompe davanti all'isola di Malta. E perché proprio in quell'isola? Perché quegli isolani avevano bisogno, che non conoscevano Gesù Cristo, non conoscevano il Signore, avevano bisogno di ricevere la testimonianza dell'Iddio vivente. E quindi va a rompersi questa nave davanti a quest'isola. E quindi gli isolani arrivano lì, non avevano mai sentito parlare di Gesù, e Paolo incomincia a predicare. E vi dico un'altra cosa, non voglio uscire fuori dal tema, che a un certo punto che cosa succede? Che questa nave si sfascia. Guardate quanto è meraviglioso questo passaggio. La nave si rompe, a un certo punto arrivano finalmente, la loro vita era salva, e che cosa li aspetta là? Guardate, questo è significativo, a me ha aiutato molto e continua ad aiutarmi. Dopo una tempesta, dopo essere spossati, fiaccati, stanchi, noi abbiamo bisogno del fuoco. Abbiamo bisogno di alimentarci dal fuoco. E così questi isolani, dopo che la nave si rompe, questi qua a nuoto raggiungono l'isola, gli fanno trovare un fuoco. E Paolo sa che se il fuoco non viene alimentato si spegne. E così che cosa fa Paolo? Prende un fascio di legna e va ad alimentare il fuoco. E che cosa succede? Incominciava a dare fastidio al nemico, al serpente antico. Fin quando noi andiamo fastidio al serpente, lui fa sonni tranquilli. Quando la Chiesa non fa sul serio, quando non si impegna nella fedeltà, nella santità, nella consacrazione, quando non prende le distanze dal peccato, quando non tiene un rapporto con Dio, non diamo fastidio al nemico. Una Chiesa di brave persone, ma il regno non avanza. Una Chiesa di brave fratelli, ma non c'è veramente quella santità, non si sente la presenza di Dio, e noi non vogliamo sentire mai quella parola Icabot, la gloria di Dio se n'è andata, no! E quindi il Signore cerca uomini veramente fedeli, veramente che fanno sul serio. Ecco perché a me non piace perdere tempo, sarà un mio limite. Però io quando parlo con i fratelli dico: questo è il consiglio secondo la parola di Dio. Se mi sbaglio chiedo perdono a Dio, ma se non mi sbaglio fai come la parola di Dio dice. Altrimenti faremo cura pastorale ad oltranza per anni. Noi abbiamo persone all'interno delle chiese che dopo 30 anni continuiamo a fare cura pastorale. La cura pastorale la facciamo a quelli che sono nuovi. Gli diamo tempo per stare davanti alla presenza di Dio. Li formiamo, li addestriamo, li equipaggiamo per la grazia di Dio. L'aiuto viene da Dio, e noi diciamo che l'aiuto viene da Dio, non dal pastore. Il pastore è soltanto una matita nelle mani di Dio, uno strumento, ma la vita è da Dio, ma li addestriamo. Ma dopo 25 anni le persone che vengono in chiesa, io non sento di addestrare niente, perché sanno quello che devono fare, ma se non lo fanno è un problema loro. Ma non viene fermata la chiesa viene preso tempo e risorse al pastore perché li pasturi. L'hanno sentito già tante volte la parola di Dio, adesso devono decidere davanti alla parola di Dio che cosa vogliono fare. Se non decidono è perché non vogliono compiere la volontà di Dio. E io consiglio a me stesso e ai pastori: non perdete tempo, perché c'è una città che deve essere conquistata, e noi siamo accampati troppo all'interno delle nostre chiese. Troppi picchetti ci sono, dobbiamo rompere questi picchetti e uscire dopo aver attinto dalla presenza di Dio per conquistare anime per la gloria di Dio. E così che cosa fa Paolo? Appena arrivano i miei 25 minuti, per favore fermatemi, perché un predicatore per parlare 25 minuti deve essere troppo bravo, io non lo sono. E quindi appena arrivano i momenti, i minuti, fermiamo un attimo per favore. Allora arriva, e che cosa succede? Ecco che il serpente esce. Appena Paolo prende la legna per alimentare il fuoco, ecco che esce una vipera. Vedete il serpente come viene scosso? Non sta lì più a riposare, perché Paolo stava facendo sul serio. E che cosa fa il serpente? Gli morde la mano e si attacca alla mano di Paolo. Quindi vedete l'opera del nemico, è iniettare il veleno. Questo è il suo scopo. E il veleno a che cosa serve? A paralizzare la persona, a bloccarla, a non far muovere più la Chiesa del Dio vivente. Questo è il suo scopo. E lui ci paralizza con i dubbi, ci paralizza con l'incredulità, ci paralizza con la pigrizia, ci paralizza concentrando la nostra attenzione troppo su di noi, troppo sulla nostra immagine, troppo sulle nostre abilità, troppo sul nostro discernimento. Non ce la possiamo fare, falliremo. Dobbiamo combattere il buon combattimento di Cristo. E sapete, a Dio piacciono i combattimenti, piacciono le guerre. Sapete perché? Perché non ne perde mai nessuna. Per questo piacciono le guerre. Lui non ne perde mai nessuna. E dobbiamo veramente dipendere dal Signore per fare l'opera sua, per essere fruttuosi per la sua gloria. E così questo serpente si attacca alla mano di Paolo, e che cosa fa Paolo? Lo scuote e lo getta dove? Nel fuoco. Quello è il luogo del serpente, il fuoco dello Spirito Santo, è lì che si deve consumare. E scuote questo serpente. E così la nostra vita, quando arriva il nemico e cerca con il suo veleno di iniettarci incredulità, scoraggiamento, afflizione, abbattimento, noi lo dobbiamo scuotere nel nome di Gesù, ci dobbiamo rialzare nello Spirito e scuotere il nemico e andare contro il nemico. Ora guardate un episodio che è capitato al padre del pastore Giovannino, che a me piace molto raccontare questo episodio. A un certo punto lui stava bene di salute, racconta il pastore, e a un certo punto il papà si ammala. E si ammala improvvisamente ed è grave, lo portano al pronto soccorso e subito in rianimazione. Ed erano scossi da questa situazione. Il papà che stava bene si ammala, lo portano al pronto soccorso ed è talmente grave in rianimazione. Allora uno può essere sconcertato. Io non so a voi quello che è capitato, potrei raccontare quello che è capitato a me, a casa mia, alcuni anni fa. Ognuno di voi può raccontare la propria storia. E siamo a volte sconcertati, scossi, la nostra fede viene scossa e noi traballiamo. E allora che fare in questi momenti? Continuiamo a fidarci di Dio anche quando non siamo sui luoghi verdeggianti? Oppure incominciamo a temere? Oppure andiamo in preda al panico, alla preoccupazione che ci paralizza? Oppure continuiamo a innalzare il Signore, che è il nostro pastore, che Lui comunque ha iniziato un lavoro nella nostra vita e lo vuole portare a termine? Oppure soccombiamo? E questa esperienza, diceva, che lo porta lì, e accanto a lui, sapete che in rianimazione ci sono persone che da un momento all'altro possono morire, persone gravissime, e accanto a lui c'era una persona che non poteva parlare, però poteva sentire, e lui poteva parlare. Allora il papà di questo pastore Giovannini, che Ranieri penso che conosce bene meglio di noi, a un certo punto che cosa fa? Gli annuncia l'Evangelo. E lui, benché non poteva parlare, quando gli ha annunciato l'Evangelo, la salvezza, faceva così con la testa. Non poteva parlare, ma aveva capito la parola di Dio, aveva capito la testimonianza, la buona novella, e quella sera stessa ha accettato Cristo nella sua vita. Sapete che è successo? Che il giorno dopo è morto. Ora, perché il Signore ha guidato quella persona in sala rianimazione? Perché sapeva che c'era un uomo che stava aspettando. E Paolo rompe l'indugio e dice: la creazione aspetta. La creazione sta aspettando. E noi non ci possiamo accampare all'interno delle nostre chiese, benché siano belle. E io spero che non le facciamo troppo belle, perché altrimenti ci incatenano le bellezze della Chiesa. Noi invece vogliamo prendere, però poi andare. E così il giorno dopo, il papà di questo pastore era veramente contento dello scopo per cui era arrivato in rianimazione e aveva potuto annunciare la parola di Dio a una persona che il giorno dopo avrebbe incontrato l'eternità, ma senza Dio. Quindi vedete come il Signore ci guida. A volte in luoghi tortuosi, in luoghi dove noi non vorremmo andare. E vi posso dire che dopo alcuni giorni questo ha recuperato, aveva compiuto la sua missione ed è uscito. Ed era uscito. Ma il Signore lo aveva portato là perché c'era una persona che stava aspettando. Quindi Se dovessimo scegliere tra i luoghi verdeggianti e i luoghi tortuosi, i luoghi verdeggianti senza il Signore e i luoghi tortuosi con il Signore, che cosa sceglieremmo? O noi siamo super spirituali e sceglieremmo i luoghi tortuosi? Ma non sempre così. Però guardate quello che è capitato, e piano piano mi avvio alla conclusione. Che a un certo punto i pastori di Abramo litigano con i pastori di Lotte. Allora hanno pensato, è meglio che ci separiamo. Così Abramo, benché fosse più grande di Lotte, più anziano di Lotte, dice a Lotte, decidi tu dove vuoi andare. Se tu vai a sud io vado a nord, se tu vai a nord io vado a sud. E così che cosa fa Lotte? Guarda e vede le pianure verdeggianti di Sodoma e Gomorra. Pianure che erano irrigate dal fiume. E dice, questo è il posto migliore. Sicuramente ho fatto la scelta migliore. Ok, ho finito. La scelta migliore. E così lui sceglie per andare verso questi luoghi verdeggianti. Alza gli occhi a Abramo e vede i luoghi tortuosi, i luoghi rocciosi. Però, dopo che si è separato con Lotte, dice, guarda, gli disse Dio, guarda tutti questi luoghi. Nord, sud, est, ovest, un giorno te li darò. Quindi, fratelli e sorelle, vale la pena seguire il Signore anche nella tempesta. E un ultimo esempio, e chiudo perché sono passati 25 minuti, mi consentite un minuto ancora, l'ultimo esempio. C'è stato un uomo di Dio nel 1600 che a causa dell'Evangelo è stato perseguitato e messo in una prigione. Questa prigione non era la prigione di quelli che ci sono adesso con tutti i comfort, la televisione, il bagnetto in camera, così eccetera. Era una prigione che non poteva neanche stare all'impiedi, perché era bassa. Era 2 metri per 2, era così bassa. E quando le persone, lui pregava lì, lodava il Signore, e quando andavano lì le guardie dalla feritoia, gli passavano il mangiare, e lui lo vedevano che lodava il Signore. Che, ma come fai a lodare il Signore in queste condizioni? I bisogni li doveva fare lì in quella cella da 2 metri per 2, non poteva stare neanche lì in piedi, eccetera. E lui rispose così: con Gesù questo luogo è una reggia. Con Gesù nel mio cuore, nell'intimità, nella pace che sento, questo luogo è una reggia. E noi, cari fratelli e sorelle, possiamo vivere i luoghi verdeggianti senza Cristo in un deserto. Possiamo vivere i luoghi rocciosi con Cristo e veramente scoprire che Lui è l'unica vera ricchezza e benedizione per ciascuno di noi. Mi dispiace che il tempo è finito, però io rispetto questo tempo e così mi avvio alla conclusione. Che cosa dobbiamo fare? Rialzarci nello Spirito. Dio ha scelto noi. Ha scelto voi, siete qui, ha scelto voi. Ha scelto noi. Dice, ma perché, Signore, io che sono? Non lo so. Però ha così piaciuto del Signore. Non siamo noi stati a scegliere Lui, è stato Lui a scegliere noi per fare la Sua buona volontà, il Suo buon progetto. Allora vogliamo veramente essere contenti della condizione in cui ci troviamo. Perché come il Signore ci ha soccorso fin qui, nella Sua fedeltà, nella Sua grazia e nella Sua misericordia, continuerà a farlo domani, dopodomani, fra un anno, fra 10 anni, perché Lui è e rimane il Signore, il fedele. Amen.